buongiorno. Beh, insomma, siamo qua nonostante tutto, quest'anno è proprio il caso di dirlo, no? Noi cadiamo, ci rialziamo, a volte sconfitti, ma mai vinti, non è vero, no? Con i nostri 3.000 anni di storia e di filosofia nelle vene, mai vinti. Quindi grazie di essere qui e saluto anche le persone che sono collegate in streaming. Dunque, devo dire subito che quando ho saputo qual era la parola che gli organizzatori del Festival della Mente di Sarzana avevano scelto quest'anno per fare da filo rosso ai diversi interventi, alle diverse conferenze in programma, e cioè sogno, sono stato molto colpito e devo dire anche molto felice, perché ci sono delle parole come appunto sogno o anche desiderio che sprigionano subito un fascino irresistibile, se ci pensate è esattamente così, no? E la ragione è che aprono uno squarcio su quello che non siamo, su quello che non abbiamo. Se ci pensate, anche mistero è una parola carica di fascino, di affabulazione, no? Perché allude a quello che non sappiamo, quello che non si vede o non si è ancora rivelato, come nell'enigma, nel rebus, nell'indovinello. In fondo è questa la ragione per cui la figura degli investigatori nei gialli ci risultano così attraenti. Allora, come vedete, questo non, la negazione ricorre, quello che non sappiamo, quello che non abbiamo, quello che non siamo. In fondo vale anche per gli scienziati, se ci pensate bene, no? Che si spingono oltre la dimensione dell'immediatamente visibile, verso l'infinitamente piccolo, un virus al microscopio, gli atomi, la fisica quantistica, o al contrario l'infinitamente grande, il cosmo, l'universo. E anche gli inventori non esisterebbero se non nella misura in cui si arrovellano su qualcosa che ancora non esiste. Insomma, senza quel non, senza i sogni, noi non avremmo grandi scoperte, grandi invenzioni, grandi imprese. In qualche modo è la sfida perpetua tra il tangibile e l'immateriale, tra il finito e l'incommensurabile. Ed è racchiuso in questo non, che è l'anima del sogno, quello che non siamo, quello che non sappiamo, quello che non abbiamo. E questo vale, diciamo così, per le leggi invisibili della natura, vale anche per le leggi della società, perché noi coltiviamo sempre in qualche modo l'aspirazione ad una vita più degna, siamo spesso scontenti, insoddisfatti di quello che siamo, di quello che abbiamo. Nessuno vive senza un sogno, senza un'ambizione. Anche, diciamo così, le persone che ci sembrano con una vita ordinaria, le più grigie, perché in fondo nessuna biografia è anonima, no? Le vite esangui non esistono, quindi è una cosa che ci tocca tutti, questa cosa del sogno. E i sogni individuali, se li mettiamo insieme, cosa sono poi in fondo, se non i sogni collettivi di una società, potremmo dire le aspirazioni di progresso di un paese, il sogno di un paese ad essere un paese migliore, no? Lungo un percorso, tappe per diventare un paese migliore. E io mi concentro adesso su questo, perché come potremmo dire quali sono i sogni del nostro paese? Potremmo dirlo ad esempio rispetto a quello che noi non siamo rispetto agli altri grandi paesi europei, considerando una serie di indicatori sociali ed economici, potremmo considerare i gap, no? I divari da colmare che ci caratterizzano. Questo può essere un metodo, fare riferimento alla media europea rispetto ad una serie di indicatori. Sono dei vuoti da colmare, dei sogni da realizzare. E non possiamo partire innanzitutto dalla struttura di base della società, la nostra composizione sociale, quindi dalla demografia, che è una dimensione sulla quale, guardate, abbiamo molti primati in negativo, cioè lì veramente dei gap da colmare. Ad esempio, siamo il paese assolutamente più vecchio in Europa. Se consideriamo la componente dei giovani, i giovani con meno di 30 anni, rappresentano soltanto poco più del 28% della popolazione in Italia. Siamo ultimi in Europa. Pensate che dalla parte opposta della graduatoria c'è l'Irlanda con un 39% di giovani con meno di 30 anni, quasi 4 persone su 10. E quindi anche il complemento, la popolazione anziana, statisticamente si ritengono anziane le persone con 65 anni ed oltre. Beh, in Italia ci sono spesono per quasi il 23% della popolazione. Siamo primi, appunto, il paese più anziano. All'opposto, in Irlanda, soltanto il 14%. E in particolare siamo i primi per gli ultraottantenni. Sono il 7,2% degli italiani, quasi uno su 10. All'opposto la Slovacchia, il 3,3%. Ora, naturalmente, siamo felici che le persone vivano più a lungo e che quindi ci siano molti anziani. Il problema è quando questo si coniuga con la mancanza di giovani. E non è un caso, infatti, che poi questa situazione si rifletta anche sulla dimensione economica. Insomma, se consideriamo la crescita del nostro PIL negli ultimi 10 anni, tra il 2009 e il 2019, noi siamo cresciuti soltanto del 2,4% in termini reali, cioè al netto dell'inflazione. Tolta la Grecia, che addirittura ha una variazione negativa, siamo ancora una volta gli ultimi in Europa. Pensate che in Irlanda la crescita dell'economia in un decennio è stata di oltre 80 punti percentuali. E se questo ha molto a che fare con la scarsa componente di fasce giovani di popolazione, ha molto a che fare anche con il ruolo della componente femminile. Noi abbiamo un tasso di attività femminile soltanto del 56,5%. Siamo ultimi in Europa. Noi siamo ultimi in Europa da questo punto di vista, cioè siamo sotto Grecia, Spagna, Romania. Pensate che in Germania si va oltre il 75%, in Svezia si supera l'81%. Quindi basso tasso di attività femminile e alto tasso di disoccupazione giovanile, siamo oltre il 29%, quasi il doppio della media europea. In Germania non si supera il 5,8%, peggio di noi da questo punto di vista soltanto Grecia e Spagna. Un altro aspetto, l'istruzione. Ma insomma, ma è possibile che ci siano così pochi laureati in Italia, soltanto il 27,7%, e che in Europa, peggio di noi, sia in una condizione peggiore della nostra, soltanto la Romania? In la media europea si supera il 39%, in Olanda si arriva al 49%. Come siamo i peggiori in Europa in termini di conoscenza delle lingue straniere? Quasi il 64% ne ha una scarsa conoscenza. E poi siamo assolutamente primi per NEET, quell'acronimo inglese che indica i giovani che non lavorano e contemporaneamente non studiano o non sono impegnati in percorsi di formazione professionale. Sono quasi 2 milioni, semplicemente il doppio della media europea. Allora, non possiamo neanche stupirci, questo ha molto a che fare con i sogni, che poi abbiamo il più basso tasso di natalità in Europa, il peggiore in assoluto, 7 per 1000 nell'ultimo anno, cioè sono nati 7 bambini ogni 1000 abitanti. E un'altra cosa che a me colpisce tantissimo e che ha molto a che fare con i sogni, in Italia la metà delle donne laureate non ha figli, la media europea è di un terzo, in Germania solo il 19%, questo ha molto a che fare con i sogni. E l'ultimo aspetto che voglio sottolineare sono le profonde differenziazioni territoriali. Insomma, il nostro è ancora un paese in cui il PIL pro capite nel mezzogiorno è pari soltanto al 55% rispetto al centro-nord. Allora, eccolo quello che non siamo, no? Io naturalmente non sono né sistematico né esauriente, però qualche dato non ho voluto rinunciare a darlo. Eccolo quello che siamo. E non c'è nessuna agenda di governo che non dovrebbe prendere almeno in considerazione questi tre aspetti, i giovani, le donne e il sud, il mezzogiorno. I giovani, voi considerate che ogni anno quasi un quarto dei diplomati nelle regioni del mezzogiorno decide di andare a continuare gli studi altrove. Pensate che nel sud soltanto un terzo delle donne lavora, è un dato che l'Italia intera registrava negli anni 70, 50 anni fa. Ecco allora che la questione meridionale, il sud, non è più soltanto, no, una questione, una materia cara a vecchi meridionalisti preoccupati dei divari interni di sviluppo, perché è una delle questioni su cui è appeso il nostro futuro, la realizzazione dei nostri sogni. Naturalmente si potrebbero aggiungere molti altri dati, molte altre dimensioni sociali ed economiche, ma non voglio dilungarmi su questo. Voglio passare a un altro tema, cioè il fatto che abbiamo la sensazione però che nell'ultimo scorcio di storia si stia facendo sempre più difficile questo cammino per realizzare, avverare i nostri sogni di essere un paese migliore, no? Sembra che il percorso si sia fatto più accidentato, addirittura che forse abbiamo imboccato la strada sbagliata, qualcosa è andato storto, abbiamo questa sensazione. Anche perché, ricordiamocelo, veniamo da un passato in cui invece abbiamo fatto degli enormi progressi, veramente sogni realizzati, no? L'accesso di massa al benessere, una prosperità diffusa, che è un aspetto, un processo che non ha caratterizzato soltanto l'Italia, ma direi più in generale l'umanità, se consideriamo gli ultimi 30 anni. Questo è un grafico veramente impressivo, fa vedere il cammino della popolazione mondiale, addirittura dal 1800 in avanti, che incredibilmente supera negli ultimi 30 anni la soglia della povertà estrema, soprattutto cioè nei due paesi più popolosi al mondo, la Cina e l'India, che occupano la parte alta della curva demografica, quella che vedete in rosso. Beh, negli ultimi 30 anni c'è stato un cammino notevole, è una, come dire, un fenomeno simbolo questo, l'uscita dalla povertà di massa. La popolazione si è spostata oltre la soglia della povertà e si è, anche in quei paesi, stratificata progressivamente una solida classe media. È stato un processo straordinario, concentrato in un lasso di tempo tutto sommato breve, 30 anni, gli ultimi 30 anni, veramente mai nella storia avevamo compiuto dei progressi così intensi in un periodo di tempo così circoscritto. Allora però è evidente che questi processi hanno finito per disegnare un nuovo ordine mondiale, no? È un mondo diverso quello di oggi rispetto a quello di 30 anni fa. Un nuovo ordine mondiale che però, visto con i nostri occhi, dal nostro punto di vista, rappresenta invece un nuovo disordine mondiale. E voglio circostanziare meglio l'analisi per spiegarmi meglio. Consideriamo i due player globali oggi più importanti al mondo, Stati Uniti e Cina. Nell'ultimo anno il PIL degli Stati Uniti, voglio darvi dati precisi, ammontava a 21.000 miliardi, quello cinese a 14.000 miliardi. Quindi in media ogni americano poteva contare su un reddito netto annuo di $53.000, mentre il valore pro capite in Cina era soltanto di $7.000. Detto così, è evidente che gli Stati Uniti mantenevano saldamente la prima posizione, no, sul podio delle economie del mondo. Tuttavia, quando si considerano individui che vivono in paesi così diversi tra loro, non è sufficiente comparare i redditi nazionali in dollari in base ai tassi di cambio di mercato, perché le condizioni di vita delle persone, il benessere reale delle persone, i consumi delle persone dipendono molto di più dal sistema interno domestico dei prezzi, che generalmente è molto più basso nei paesi poveri che non nei paesi ricchi. Allora gli economisti usano un altro criterio di misurazione, che è il PIL espresso in dollari a parità di potere d'acquisto. Sembra una cosa complicata, ma non lo è. È una misura che tiene conto del reale costo della vita in ciascun paese, come se esistesse in astratto un uguale sistema dei prezzi. Allora si può fare una comparazione più corretta. Beh, se adottiamo questo criterio, il PIL in parità di potere d'acquisto, scopriamo con un certo sgomento che già dall'anno 2014 l'economia cinese ha superato quella americana. Altro che di nuovo ordine mondiale, altro che disordine mondiale. Pensate che 30 anni fa la produzione cinese di beni e servizi, il PIL della Cina, valeva 1.000 miliardi di dollari a parità di potere d'acquisto, quello degli Stati Uniti 5.600 miliardi, cioè 30 anni fa l'economia americana era circa 6 volte quella cinese. Poi, come sappiamo, la crescita cinese è stata impetuosa, soprattutto negli anni 2000 milioni di cinesi hanno avuto per la prima volta accesso alla società dei consumi, con il risultato che 30 anni dopo, appunto, il PIL della Cina è arrivato a misurare 27.000 miliardi a parità di potere d'acquisto e quindi ha superato quello americano, 21.000 miliardi. Quindi, secondo questo criterio di valutazione, è la Cina oggi sul podio delle economie del mondo e agli Stati Uniti spetta solo il secondo posto. Vi do alcuni dati veramente impressivi di questo cammino che ha ridisegnato un nuovo ordine mondiale nel giro di soli 30 anni. Beh, 30 anni fa il PIL cinese pesava per il 4,1% dell'economia del mondo, quello americano il 22,2%. Oggi le percentuali sono invertite, rispettivamente 19,2% e 15,1%. In 30 anni il PIL statunitense è raddoppiato, più 107%, quindi vale 2 volte quello di 30 anni fa. Quello cinese vale 14 volte quello di 30 anni fa, è aumentato del 1.343%. La quota dell'export mondiale detenuta dalla Cina in 30 anni è salita dall'1,8% al 13,2%, quella degli Stati Uniti è scesa dall'11,3% all'8,7%. E questa dinamica è stata analoga per tutte le economie sviluppate, lo vedete molto chiaramente in quel secondo grafico. Cioè 30 anni fa, nel 1989, quando c'era ancora la cortina di ferro a separare l'est dall'ovest, i paesi sviluppati producevano il 64% della ricchezza del mondo. Questa quota oggi si è ridotta al 39% e i paesi in via di sviluppo, mercati emergenti, così li chiamavamo, sono passati dal 36% al 61% della torta mondiale, 3/5 della torta mondiale. E questo vale anche per l'Unione Europea, naturalmente. 30 anni fa i paesi dell'Unione Europea producevano il 24% della ricchezza del mondo, quasi un quarto, oggi il 13%. Il PIL italiano, l'economia italiana si è ridimensionata dal 4,2% del PIL mondiale all'1,7%. L'Italia è stata sorpassata dall'economia dell'Indonesia già dal 2012, dal Messico nel 2014, come la Germania, che è la principale potenza economica europea, è stata superata dall'India. Vedete come si è ridisegnato appunto un nuovo ordine mondiale. Se oggi guardiamo la classifica delle prime 25 economie del mondo, beh, abbiamo una mappa, una geografia molto diversa da quella di 30 anni fa. Abbiamo la Cina, poi gli Stati Uniti, l'India, il Giappone, la Germania, la Russia, l'Indonesia, il Brasile, poi vengono Regno Unito e Francia, poi il Messico, l'Italia, la Turchia, la Corea. Insomma, cosa voglio dire? Che non soltanto in questi 30 anni si sono riequilibrati degli squilibri, dei divari sociali del pianeta storici, profondissimi, ma in molti casi è avvenuto un vero e proprio sorpasso. Anche perché nella maggior parte dei casi questi progressi economici si sono tradotti in dei progressi dal punto di vista sociale, cioè delle condizioni di vita di quelle popolazioni. Ancora qualche dato, poi finisco con i dati, ma perché sono veramente impressionanti, di questo miglioramento generalizzato delle condizioni di vita. 30 anni fa un cinese poteva sperare di vivere in media 69 anni, un americano 75. Nell'ultimo anno, quindi 30 anni dopo, l'aspettativa di vita media in Cina è arrivata a 77 anni, più di quello che era il valore attribuibile ad un americano 30 anni fa, e molto vicino ai 79 anni attuali degli Stati Uniti. 30 anni fa, 2/3 della popolazione cinese viveva in condizioni di povertà. Oggi soltanto lo 0,5% dei cinesi è ancora in una condizione di grave deprivazione materiale. La mortalità infantile, beh, in Cina è passata da 42 decessi ogni 1000 nati a 7. Il tasso di iscrizione all'università in 30 anni in Cina è passato dal 3% al 51% della popolazione di riferimento. 30 anni fa si laureò 500.000 di cinesi, nell'ultimo anno 13 milioni di cinesi. Allora, come vedete, non è stato soltanto appunto un riequilibrio tra i diversi paesi, le diverse regioni del pianeta. C'è stato in molti casi un vero e proprio sorpasso. E guardate, questa è la ragione profonda della nostra profonda inquietudine. Cioè, silenziosamente, sotto traccia, si è insinuata nelle nostre coscienze la paura che a un certo punto, prima o poi, arriverà qualcuno e ci toglierà dal piedistallo del benessere e prenderà il nostro posto. Questa è la ragione della nostra profonda inquietudine, il vedere un mondo, per come l'avevamo conosciuto fino ad oggi, al crepuscolo, un mondo basato sulla secolare supremazia economica, tecnologica, militare dell'Occidente. Ecco il nuovo disordine mondiale, che ci provoca molta inquietudine. È un sogno che rischia di rovesciarsi in un incubo, anche perché le previsioni che possiamo fare sul futuro non sono rassicuranti, tutt'altro. Secondo il modello previsionale dell'Eurostat, che è l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, nei prossimi 30 anni, cioè di qui al 2050, la popolazione italiana diminuirà di 4,5 milioni di abitanti. È una cifra enorme, questo a causa naturalmente della bassa natalità e del declino demografico. 4,5 milioni di cittadini in meno fra 30 anni. È come se le due principali città italiane, Roma e Milano, scomparissero solo nel giro di 3 decenni. Nell'ipotesi teorica di migrazioni zero, la diminuzione sarebbe ancora più forte, meno 10 milioni di abitanti. E naturalmente questo avrebbe degli effetti immediati qualora queste previsioni, queste proiezioni demografiche si traducessero in realtà, in assenza di radicali contromisure in grado di contrastare questa tendenza, beh, questa evoluzione demografica si tradurrebbe in un impatto economico veramente molto forte, perché in assenza di un innalzamento molto significativo della produttività del lavoro, che è difficile da realizzare per noi in tempi così brevi, e ipotizzando costante nei prossimi 30 anni il tasso di occupazione, si stima una perdita accumulata del PIL di qui ai prossimi 30 anni per l'Italia di 20 punti percentuali come effetto del declino demografico. Nell'ipotesi più benevola, in cui invece di qui ai prossimi 30 anni l'occupazione aumenterà ai ritmi mediamente positivi che abbiamo registrato negli ultimi anni, beh, comunque la riduzione accumulata del PIL sarebbe tra il 7 e l'8%. Ora, vi rendete conto di che cosa significa questo in termini di impatto sulla stabilità del nostro debito pubblico e sulla sostenibilità di una spesa sociale pubblica sempre più necessaria in termini di previdenza, assistenza, sanità, visto l'invecchiamento della popolazione? Perché naturalmente le previsioni ci dicono che nel 2050 avremo in Italia 20 milioni di anziani, cioè più di un terzo del totale della popolazione. Allora, che bilancio possiamo trarre da questa analisi, questa carrellata di dati che vi ho fornito? Siamo al centro di una tempesta perfetta. Perché se ci volgiamo indietro e guardiamo alle nostre spalle quella che è stata l'evoluzione degli ultimi 30 anni, beh, abbiamo visto, no, quei processi di scavalcamento, di superamento da parte di quei paesi che consideravamo una volta di serie B. Se guardiamo invece al futuro, ai prossimi 30 anni, se le previsioni sono queste, quelle che vi ho detto, andiamo incontro verosimilmente a una ulteriore retrocessione economica e geopolitica del paese. Quindi siamo in mezzo a questa tempesta perfetta in cui quel sogno di progresso si volge in un incubo, no? Di essere in qualche modo deposti dal palco della storia, deposti dal podio del benessere. E naturalmente, data poi questa analisi, è arrivata la pandemia a turbare ulteriormente i nostri sogni, ad aumentare ulteriormente le nostre preoccupazioni. Io direi che si sono susseguite in rapida sequenza dall'inizio dell'anno tre fasi di questa epidemia, perché voi tutti ricorderete all'inizio dell'anno, quando abbiamo avuto notizia che si stava diffondendo questa infezione, questa lontana, remota, sconosciuta megalopoli cinese di Wuhan, no? Era l'inizio dell'anno. Beh, a quel punto sono entrate in crisi subito le reti lunghe di relazione, che per un paese esportatore come l'Italia sono molto importanti, quindi problemi per le esportazioni, problemi di approvvigionamento per alcuni nostri settori produttivi, rallentamento delle attività di porti e scali merci e naturalmente interruzione dei flussi dei viaggi internazionali per turismo. Quindi in quella prima fase erano le reti lunghe ad andare in crisi. Poi siamo arrivati rapidamente ad una seconda fase, tutti ricorderete quando abbiamo scoperto che il virus ce l'avevamo in casa, tutti ricordati i primi focolai nella provincia lombardo-veneta. Il virus si era inoculato nel nostro polmone produttivo. E allora a quel punto le preoccupazioni sono diventate che potesse entrare in tilt l'osmosi tra il retroterra, diciamo così, del grande nord produttivo manifatturiero e la città Milano, per emblema dei servizi avanzati, dei servizi evoluti, con i suoi centri di ricerca e innovazione, le università, le fiere, cioè tutti quegli strumenti materiali e immateriali in grado di conferire valore aggiunto alle nostre eccellenze produttive. Quindi reti lunghe, reti corte. Ma poi siamo rapidamente entrati nella terza fase, quando abbiamo scoperto che il virus, in realtà il contagio, si era esteso in tutto il paese e addirittura in tutti i paesi del mondo, no? L'epidemia si era trasformata in una pandemia. E allora a quel punto ha prevalso la paura, addirittura l'angoscia della morte. Siamo stati ricondotti alla nostra nuda vita, perché non erano più solo le reti lunghe dell'economia, non erano più soltanto le reti corte delle economie locali, ma erano a quel punto le relazioni umane più intime ad entrare in crisi, no? Anche quelle amicali, affettive. Era il PIL della socialità ad entrare in crisi, possiamo dire. E quindi la paura, l'angoscia della morte, amplificata da questa vista pubblica intollerabile della morte che vedevamo ogni giorno, con questi numeri macabri che ballavano su questo macabro pallottoliere giornalmente, che ci aggiornava sul numero dei morti, dei ricoverati, dei nuovi contagi. E allora, a quel punto, abbiamo avuto l'isolamento individuale, no? Le norme del distanziamento sociale. E forse, ci ritornerò fra poco, c'è rimasta in eredità una propensione, forse individuale o collettiva, a cercare l'immunizzazione dal rischio che la relazione con l'altro d'ora in avanti rappresenta. Questo lo dico perché le grandi epidemie della storia sono sempre anche delle grandi metafore. In qualche modo anche questa epidemia del Covid-19, alla fine ne trarremo i conti in qualche modo, sono grandi metafore le grandi epidemie della storia, perché non a caso hanno alimentato tanta arte e tanta letteratura, perché radicalizzano gli opposti, no? I contagiati e gli immuni. Ne fanno in qualche modo degli statuti simbolici, delle patenti identitarie, insomma delle polarità contrapposte, semplici, dentro le quali inscatolare il pensiero. E sono anche delle grandi metafore, le grandi epidemie della storia, perché svelano molto di noi, le nostre pulsioni inconfessabili. E spesso mettono in gioco la ragione e i sentimenti, spesso innescano anche dei cambiamenti sociali, non necessariamente in meglio. Allora, qui vedete delle immagini che scorrono. Io direi che possiamo fare un piccolo esercizio di rievocazione storica, perché il primo cronista d'eccezione, parlo di Tucidide, della pestilenza che nel V secolo avanti Cristo colpì Atene in guerra contro Sparta. Beh, Tucidide, con delle pagine molto vivide, ci racconta come i moribondi si ammassavano accanto a cumuli soffocanti di cadaveri, no? A quel punto la popolazione perse la speranza, cominciarono a maledire i governanti, a trasgredire le leggi. Poi però, quando si scampò il pericolo, si estinse il contagio, gli Atenesi tornarono in battaglia nella guerra del Peloponneso più spietati di prima, senza memoria. Dopo la peste nera, che alla metà del 300 fece 20 milioni di vittime in Europa, circa un terzo della popolazione europea, la danza macabra e il trionfo della morte divennero delle frequenti iconografie nella pittura, proprio a futura memoria. Quella grave pestilenza, che anche Boccaccio la evocò nel Decameron, la Laura cantata dal Petrarca ne morì. Beh, quella grave pestilenza ci lasciò in eredità, ad esempio, l'invenzione della quarantena e innescò delle grandi innovazioni tecniche. Perché? Perché quel pesante effetto demografico, la riduzione di un terzo della popolazione, fece aguzzare gli ingegni. Bisognava sopperire alla carenza di manodopera, ad esempio per lavorare i campi. E anche le armi da fuoco ebbero un grande impulso, perché bisognava far fronte alla scarsità di soldati. Ecco, quindi gli effetti possono andare in una direzione o in un'altra. E in quell'occasione si scatenarono anche delle violentissime persecuzioni contro gli ebrei, no? Le vittime della caccia al capro espiatorio, accusati di avvelenare i pozzi, subirono saccheggi, torture, violenze di ogni tipo. Oggi potremmo dire isteria popolare e fake news. Ci vollero due bolle pontificie per mettere fine a quelle violenze. D'altra parte bastava constatare che anche gli ebrei si ammalavano e morivano a causa di quel morbo. Poi c'è la peste di Londra di Daniel Defoe, che è il macabro diario di quell'anno 1665, quando quella piaga mortale colpisce la città. E beh, in quell'occasione il re si rifugiò con la famiglia ad Oxford. L'arcivescovo di Canterbury rimase per aiutare i bisognosi. Potremmo dire, no, il panico e il coraggio, due reazioni contrarie rispetto ad una stessa situazione. Poi c'è il nostro sempre troppo poco letto Alessandro Manzoni, che nei Promessi Sposi ci rivela come c'è anche una dimensione, diciamo così, burocratica dell'amministrazione della morte, perché i monatti erano i sacrificabili, erano i condannati, i carcerati condannati a morte, che erano incaricati del trasporto degli appestati nei lazzaretti. Mentre la storia della colonna infame è una lucida indagine sui presunti untori milanesi mandati a processo da innocenti, e quindi ci fa vedere anche la cecità di cui può ammalarsi la giustizia. L'influenza spagnola, questa foto risale a quegli anni, bellissima, tra il 1918 e il 1920 falciò milioni di vite in tutto il mondo. Si chiama così spagnola perché inizialmente ne parlavano soltanto i giornali iberici. La Spagna non era coinvolta nella guerra, negli altri paesi intervenne la censura. Vedete le tante reazioni. E poi il romanzo, il famoso romanzo che tutti conoscono, La peste di Albert Camus, dove la piaga mortale si diffonde in questa città algerina di Orano, presto cinta da un cordone sanitario, e lì la narrazione diventa una potente allegoria della resistenza francese contro il virus dell'occupazione nazista. Questi sono aspetti che, ci torno fra poco, ci riguardano, anche perché direi che all'inizio della nostra pandemia, diciamo così, nel discorso pubblico c'è stato un linguaggio, un lessico assolutamente dominante, che era quello della scienza, della medicina, appunto i contagiati, gli immuni, le norme del distanziamento sociale necessarie per il contenimento del contagio. Subito dopo si è affacciato però nel discorso pubblico, dopo aver dato piena fiducia ai virologi e agli epidemiologi, come era giusto fare, per quanto non sempre uniti in un coro unanime, direi. Subito dopo si è affacciato un secondo linguaggio nel nostro discorso pubblico, che era quello degli economisti, che hanno lanciato i segnali d'allarme sulla grave recessione globale come conseguenza dell'emergenza sanitaria. E non deve sembrare cinismo quando in quei giorni si contavano ancora centinaia di morti, appunto, quotidianamente, se solo si pensa all'impatto sociale di una recessione economica come quella che stiamo vivendo, in termini di impennata della disoccupazione, di nuove povertà. Io voglio ricordare che dopo la grande crisi economica del 2008, noi abbiamo bruciato 1 milione di posti di lavoro faticosamente recuperati negli ultimi anni. In Italia le persone che vivono sotto la soglia della povertà assoluta sono raddoppiate dopo quella crisi. Erano 2,1 milioni nel 2008, quasi 5 milioni nel 2019. E mai avevamo avuto nella nostra storia dei numeri impressionanti come quelli che riguardano la situazione economica attuale. Il Fondo Monetario Internazionale stima una perdita del PIL per quest'anno per l'Italia del 12,8%. Il dato riferito al secondo trimestre dell'anno, quello del lockdown, è stata una caduta verticale del PIL del 17,7%. La WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, stima una riduzione del valore degli scambi mondiali per quest'anno del 32%. In termini di livelli occupazionali, da febbraio ad oggi mancano 500.000 occupati già. Vedete, sono numeri davvero impressionanti. Ma poi nel discorso pubblico, dopo quello della scienza, dopo quello degli economisti, torna inevitabilmente un terzo linguaggio, che è quello politico. Il linguaggio politico, che cos'è se non quello delle regole che ci diamo per governare la nostra convivenza? E qui è importante, sarà un punto delicato, perché noi rischiamo anche uno slittamento lessicale da questo punto di vista, cioè che quelle categorie cliniche dei contagiati e degli immuni appropriate nell'emergenza sanitaria si fissino in un paradigma politico. Faccio degli esempi: i giovani sani contro i vecchi malandati, il sud guarito contro il nord contaminato, gli italiani e gli stranieri, gli americani vittime e i cinesi carnefici. Insomma, il rischio da cui guardarsi a questo punto è quello che dicevo prima, una propensione all'immunizzazione dall'altro, chi di qua e chi al di là di una linea fisica e metaforica invalicabile. Guardate, qualcuno già è pronto a giurare che la pandemia ha assestato un colpo mortale alla globalizzazione, ma la globalizzazione ha fatto sì che negli ultimi 30 anni siano successe le cose che ho raccontato prima, cioè il PIL del mondo è aumentato, è più che raddoppiato in 30 anni, del 130% è aumentato, la popolazione mondiale che vive in condizioni di povertà è diminuita dal 36% al 10% negli ultimi 30 anni di globalizzazione. Però quella propensione all'immunizzazione dall'altro ci porta a questo. In fondo la pandemia può essere un fattore di accelerazione di processi che erano già in atto. Cito due copertine del settimanale britannico Economist, che mi fa sempre molta invidia perché fa dei titoli bellissimi, che sono molto emblematiche. Gennaio 2019, lo scorso anno, un anno prima della pandemia, titolò l'Economist Globalization, e il riferimento era al rallentamento della globalizzazione, sostanzialmente dovuto alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Qualcuno parlava di seconda guerra fredda, dopo 30 anni dalla fine della prima. Maggio di quest'anno, nel pieno della pandemia, l'Economist ha titolato Goodbye Globalization. Sarà così effettivamente se le società tenderanno a chiudersi in se stesse e quindi accentuando quelle tendenze che erano preesistenti alla pandemia, e quindi la pandemia può diventare un fattore di accelerazione in questo senso. Allora voglio avviarmi alla conclusione parlando però di qualcosa che poi ciascuno di noi può fare, perché le cose di cui ho parlato finora riguardano non solo le agende di governo nazionale, ma addirittura ad un piano sovranazionale molto lontano da quello che ciascuno di noi può fare. E invece voglio parlare in conclusione di qualcosa che ciascuno di noi può fare. E quello che ciascuno di noi può fare ha molto a che fare con quel non, i sogni con cui ho aperto il mio intervento oggi. E voglio parlarne raccontando una storia che naturalmente parla di lui, come non parlarne quest'anno a Sarzana, Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, lo scopritore dell'inconscio, lo scopritore della forza rivelatrice dei sogni. Ma è una storia particolare perché si incrocia con la fabbrica dei sogni per antonomasia, il cinema di Hollywood, quindi il regista americano John Huston, e in mezzo c'è un filosofo, grande filosofo francese che tutti conoscete, Jean-Paul Sartre. È una storia molto particolare che però alla fine vi dirò perché l'ho voluta ricordare quest'anno. La storia è questa, è una storia poco nota. Siamo nel 1958. Il grande regista americano John Huston commissiona al filosofo di grido francese Sartre una sceneggiatura su Freud. Aveva in testa, voleva fare un film sulla nascita della psicanalisi, che nelle sue intenzioni voleva girare addirittura nello stile di un poliziesco. La produzione offre a Sartre una cifra importante, la bella somma di $25,000 dell'epoca. Sartre, che era sempre un po' a caccia di soldi, bisogna dirlo, accetta. E quindi comincia a lavorare a questa sceneggiatura. Inizialmente era piuttosto diffidente rispetto a Freud, era un personaggio che non amava granché. Poi però si informa, studia, si appassiona, in particolare legge il primo di tre volumi di una monumentale biografia su Freud scritta dal suo allievo gallese Ernest Jones, che proprio quell'anno venne tradotto in francese. Quindi si appassiona per questa, si fa questa immagine di un Freud in realtà lui stesso molto lacerato, molto combattuto, molto tormentato, Freud stesso pieno di nevrosi, di tic e di ossessioni, addirittura lui aveva l'ossessione per i treni e per le stazioni. Lo racconta come un forte tabagista, fumava non meno di 20 sigari al giorno, è stato per molti anni dedito alla cocaina, che aveva inizialmente avvicinato sperimentando le proprietà terapeutiche della foglia di coca come anestetico e come eccitante. Insomma, si fa prendere la mano e scrive questa sceneggiatura di 300 fitte pagine dattiloscritte, buone per fare un film di 7 ore. A quel punto John Huston, che poi racconterà, era una sceneggiatura, dice Huston, spessa come una guida del telefono. Naturalmente gli chiede di rimetterci le mani, di fare i dettagli, di rimaneggiare il testo. Sartre torna a lavorare e quindi effettivamente sfronda qua e là, elimina alcuni personaggi, alcune sequenze, ma poi si fa prendere la mano, aggiunge nuovi personaggi, altre scene. Insomma, il risultato è che la seconda sceneggiatura è più grande della prima, buona per fare una pellicola di 10 ore. A quel punto Huston non sa più come fare, lo invita nella sua casa in Irlanda per un paio di settimane per lavorare insieme al copione per arrivare ad una versione definitiva. Ma i due non si prenderanno, hanno dei temperamenti, dei caratteri troppo diversi, hanno dei punti di vista veramente troppo lontani. Sentite in che maniera, come in maniera diametralmente opposta, raccontano quell'esperienza i due. C'è una lettera che Sartre scrive dall'Irlanda alla compagna Simone de Beauvoir, l'immancabile, onnipresente Simone de Beauvoir, e parlando di Huston le scrive: Siamo tutti riuniti in salotto, tutti lì a parlare e d'improvviso, in piena discussione, lui scompare. È una fortuna ritrovarlo prima del pranzo o della cena. Insomma, si lamenta di una scarsa presenza, scarsa partecipazione di Houston, il quale invece scriverà nella sua autobiografia: «Non ho mai lavorato con una persona testarda e categorica quanto Sartre. Impossibile avere con lui una conversazione, impossibile interromperlo. Senza riprendere fiato mi sommergeva con un torrente di parole. Mi capitava, spossato dallo sforzo, di abbandonare la stanza e quando ritornavo non aveva neppure notato che ero uscito». Insomma. È evidente che i due non possono andare d'accordo e quindi la storia non può finire bene. Sartre naturalmente fa il professore, Houston lo rimprovera di non lasciargli dire neanche mezza parola, insomma il progetto naufraga, si impantana. Effettivamente la sceneggiatura la porteranno a termine due professionisti di Hollywood. A quel punto Sartre però pretenderà che il suo nome venga tolto dai titoli di coda, perché il film effettivamente fu girato e poi uscirà nelle sale nel 1962 con il titolo Freud, Passioni segrete, per cercare insomma di catturare un po' di pubblico. In realtà non ebbe un grande successo il film. Era interpretato Freud da un Montgomery Clift sempre con molto tormentato, sempre con questo sguardo sgomento, allucinato. Invece Marilyn Monroe rifiutò, consigliata dal suo analista, di interpretare il ruolo femminile, la protagonista femminile che era una paziente chiave di Freud. Il film non ha molto successo, invece la sceneggiatura originale che non venne usata di Sartre uscirà molto più tardi, uscirà postuma soltanto nel 1984, 4 anni dopo la morte di Sartre. Effettivamente venne tradotta anche in Italia l'anno successivo, mai ripubblicata, oggi un libro praticamente introvabile, però se avete occasione rileggetelo, quelle pagine conservano intatto qualcosa di veramente seducente e intenso, perché il Freud che Sartre rappresenta e racconta in quella sceneggiatura è un Freud sui 30 anni, prima quindi della celebrità, no? Come dicevo, tormentato lui stesso da quello che stava scoprendo. Voi considerate, siamo nella Vienna di fine secolo, fine 800, capitale dell'impero asburgico, dell'impero austro-ungarico, e negli studi medici naturalmente dominavano incontrastate la fisiologia e l'anatomia. Pensate che da giovane i primi esperimenti Freud li condusse sulla sessualità delle anguille, e ho detto tutto. E quindi anche le malattie della psiche venivano ricondotte a una qualche lesione organica. Freud, invece, insoddisfatto dei rimedi delle scienze positive dell'epoca, con una borsa di studio va a seguire le lezioni del professor Charcot a Parigi, che all'ospedale delle Salpêtrière sottoponeva le isteriche, così si chiamavano all'epoca, all'ipnosi. E Freud, sarà il primo ad ascoltare veramente le loro sofferenze e quindi a scoprire la forza rivelatrice dei sogni. Perché a quell'epoca gli specialisti delle malattie nervose si trovarono a trattare sempre più frequentemente un certo numero di donne che attraverso i sintomi isterici, come a loro si diceva appunto, manifestavano una loro ribellione intima, impotente, verso una condizione di sottomissione sociale veramente insopportabile. Quindi la frustrazione e l'angoscia per essere relegate al ruolo di madri e mogli obbedienti. Anche la letteratura dell'epoca le raccontava, svelava i segreti di queste fragili eroine che erano destinate alla perdizione, addirittura al suicidio, le Emma Bovary di Flaubert, le Anna Karenina di Tolstoi. Freud appunto sarà il primo ad ascoltare veramente le loro sofferenze, fino a che pubblica nel 1899 il suo libro fondamentale da questo punto di vista, L'interpretazione dei sogni, Die Traumdeutung in tedesco. E qui è interessante, c'è un altro cortocircuito, perché in tedesco sogno si dice Traum, ma in tedesco esiste anche la parola trauma, che come l'italiano derivano dal greco, ferita. C'è un cortocircuito, no? Tra il sogno ha a che fare con i traumi e con le ferite. E quindi esce questo libro nel 1899. E considerate che nel racconto che Sartre fa di Freud c'è un altro aspetto molto interessante, che la ricerca del successo intellettuale per Freud è anche una forma di emancipazione, di riscatto rispetto ai pregiudizi anti-ebraici e all'odio antisemita che erano molto forti nella Vienna di quell'epoca. C'è un episodio che si è fissato nella memoria, nell'infanzia di Freud. Lui è un bambino, accompagna suo padre, che era un commerciante di tessuti, senza molta fortuna, per la verità sempre un po' sull'orlo del fallimento. Camminano su una via di Vienna fino a quando si imbattono con un antisemita che gli urla contro, sporco ebreo, gli fa cadere il berretto al padre in un rigagnolo, lo costringe a scendere dal marciapiede e quindi a cedere il passo, insomma, senza che il padre reagisca in nessun modo, subisce questa umiliazione gravissima. E c'è un'immagine che si fissa sempre nella memoria del giovanissimo Freud, il giuramento che Annibale fa al padre Amilcare, che l'avrebbe vendicato un giorno rispetto a tutti i soprusi, i torti subiti dai romani. E il riscatto avverrà simbolicamente un giorno, quando Freud fa una comunicazione alla Società di Medicina di Vienna sulle sue scoperte, sul suo metodo rivoluzionario, una comunicazione contestatissima che diede molto scandalo. Tutti i maestri e colleghi di Freud lo avevano ripudiato, persino la moglie ebbe problemi con la moglie, anche la moglie avrebbe preferito che lui percorresse, no, la carriera di un rispettabile medico di Vienna. Insomma, Freud fa questa comunicazione alla Società di Medicina di Vienna. Quando esce viene aggredito, insultato, contestato da un gruppo di antisemiti ancora una volta. E a quel punto è lui che ha il suo momento di riscatto, perché con la punta del suo bastone da passeggio fa cadere il cilindro di uno di questi per terra, e a quel punto è lui a dirgli sporco antisemita. Insomma, anche questa è una componente che Sartre sottolinea molto nella sua sceneggiatura. Per concludere, concludo questa storia con un'ultima scena. Siamo nell'agosto del 1909. Freud ormai è diventato abbastanza famoso, fa il suo viaggio in America, negli Stati Uniti, dove terrà le sue 5 conferenze sul suo rivoluzionario metodo, sulla psicanalisi. Viene accompagnato in questo viaggio da 2 suoi allievi tra i più promettenti, l'ungherese Ferenczi e lo svizzero Jung, che poi sarà il suo principale rivale. Arrivano nella baia di Manhattan, stanno per attraccare a New York, quindi avvistano la Statua della Libertà, e Freud, rivolgendosi ai suoi 2 accompagnatori, dice delle parole che sono rimaste famose: loro non sanno che siamo venuti a portare la peste, riferendosi naturalmente alla forza sovversiva, rivoluzionaria della sua nuova teoria. Però ricorre ancora una volta questa parola peste, e questo è un altro cortocircuito interessante. Mi avvio veramente alla conclusione. Perché ho voluto ricordare questa storia dopo aver parlato all'inizio con quell'analisi, per quanto molto sommaria, dal punto di vista sociale ed economico, dei pregressi 30 anni che abbiamo alle spalle e delle prospettive future sui nostri prossimi 30 anni, perché ho voluto raccontare questa storia che si lega a tutti i discorsi che ho fatto? Perché anche questa storia, anche il Freud raccontato da Sartre, è emblematica della capacità umana di sognare, cioè di produrre immagini per negare ciò che ci è dato. Questo è questa capacità che è squisitamente umana e ci differenzia dagli altri esseri viventi, questa capacità di sognare, di produrre immagini per negare ciò che ci è dato, ci porta al di là delle costrizioni materiali, sociali ed economiche della storia. Noi siamo sempre scontenti, no? Lo dicevo in apertura, siamo sempre insoddisfatti, cerchiamo sempre qualcos'altro da quello che abbiamo, da quello che siamo. Il motivo è, questo è il punto fondamentale, perché noi siamo in grado di pensarlo, quel non, quello che non siamo, quello che non abbiamo. Noi siamo in grado di pensarlo, quel non. E questo, guardate, è una bella fregatura, eh? È una bella dannazione, è il motivo per cui siamo spesso, frequentemente, costantemente insoddisfatti, irrequieti, rimuginiamo, ci rammarichiamo, ma è anche una sbalorditiva opportunità, perché noi viviamo nel dominio della possibilità, del non ancora realizzato. È questo che ci caratterizza nella nostra umanità. E il sogno è la traccia inequivocabile della nostra libertà da questo punto di vista. E allora anche oggi che siamo alle prese con questa recessione, grave recessione globale causata dalla pandemia, con una socialità ferita, con un'economia in ginocchio in molti settori, con dei conti pubblici spinti su una china molto pericolosa, beh, fiduciosi tra l'altro in una solidarietà europea che spesso ci appare come una conquista molto sofferta, beh, in questa situazione noi però sappiamo, come Sartre si ostinava a spiegare torturando il povero John Huston, che ce la caveremo se sapremo rimanere, restare come dei funamboli sognanti sulla corda tesa tra la realtà e l'immaginazione. Buoni sogni a tutti, grazie, buoni sogni a tutti. Grazie.